La sperimentazione che oggi comincia di lezioni dal giornale è efficace. E non nasce sotto le luci migliori, perché oggi i giornali, almeno questi tre, ma sono tutti uguali, che ho consultato, parlano solo del caso Polverini. E io speravo di poter evitare di parlare nella prima lezione sul tema del caso Polverini, ma visto che questa è la notizia che domina tutti e tutto, vi parlerò non tanto del caso Polverini, perché di certe schifezze preferisco non parlare, ma diciamo del contesto costituzionale in cui questi eventi accadono. Anche per capire certe dichiarazioni. Allora, se la signora, credo che sia sotto il suo titolo di studio, Polverini, dice io vi mando tutti a casa, qualcuno si dovrebbe chiedere come può essere che il presidente di un organo dell'esecutivo manda a casa i membri dell'assemblea? Come mai? Cosa vuol dire? E che cos'è questa storia del finanziamento dei gruppi parlamentari? Perché i gruppi parlamentari si fanno finanziare e non rendono conto i partiti? Che rapporto c'è tra gli uni e tra gli altri? Insomma, mi tocca farvi una lezione di inquadramento dei termini. E siccome non me la sono preparata prima, ma insomma sono abbastanza grande per non prepararmi ogni volta alle lezioni, me la improvviserò. E ogni volta, però con questo mio obbligo, anche obbligo vostro, ogni volta che io dovessi introdurre un termine tecnico che a voi non è chiaro, per favore chiedetemelo, perché è chiaro, io sono 40 anni che mi occupo di queste cose, un po' meno di queste cose, e può essere che dia per scontato anche alcune parole, alcuni concetti. Non voglio fare questo gioco, perché il gioco è prima ora di lezione sui giornali, voi siete, avete il diritto, in base a questo ordinamento particolare che abbiamo creato qui oggi, di sapere tutto e di non dover incorrere concetti. Allora, per capire la prima cosa, e cioè perché lei manda a casa i suoi consiglieri, noi dobbiamo introdurre un concetto che d'altra parte è un concetto importante del programma di diritto costituzionale, che è il concetto di forma di governo. Se mi promettete di non prendere appunti, vi do una definizione che trovate peraltro scritta e più meditata sul manuale. Come tutte le definizioni, questo non è un gioco, questo è un esercizio. Come tutte le definizioni dei dizionari, incomincia con dicasi. Fate questo gioco anche nella vostra vita quotidiana e vedrete quanti equivoci vi stanno intorno. Siamo sempre inseguiti. Un giorno me lo disse il mio figlio più piccolo, era una notte buia e tempestosa, avevamo un viale alberato, isolato, non c'era nessuno, e lui era un po' fratel coniglietto, mi fa papà papà, siamo inseguiti da un malinteso. A me mi ha aperto un mondo questa frase. Lui voleva dire malintenzionato, ma il fatto di essere inseguiti da un malinteso è la nostra storia, soprattutto nella Repubblica italiana. Ne sono sempre stato molto grato. Allora, forma di governo. Dicasi forma di governo il sistema dei rapporti tra gli organi politici di un sistema costituzionale. Che vuol dire che noi possiamo parlare della forma di governo della Repubblica Romana, dicendo quali sono i rapporti tra i consoli e il Senato e tra tutti questi cosi qua e i comizi. Non vi dico di più perché non ne so di più. Possiamo parlare della forma di governo del Comune, della forma di governo dello Stato di Vaticano e della forma di governo della Repubblica Italiana. E anche della forma di governo delle regioni, e in particolare della regione Lazio. E allora scopriremmo che la forma di governo della Repubblica Italiana è diversa dalla forma di governo delle regioni. Parliamo della regione Lazio, ma questo va bene per tutte le regioni ordinarie, siccome non voglio tirarmi dietro la spiegazione delle regioni ordinarie e regioni speciali, diciamo che la forma di governo è la regione Lazio. Qual è la differenza? La differenza è che nella Repubblica Italiana si può definire come la forma di governo di tipo parlamentare. Che cos'è la forma di governo parlamentare? La forma di governo che c'è nella stragrande parte del mondo. Se noi parliamo di forma di governo, la nostra forma di governo, la forma di governo spagnola, la forma di governo portoghese, la forma di governo tedesca, la forma di governo del Regno Unito e così via, sono tutte forme di governo di tipo parlamentare. Chiaro il concetto? Per cui quello che accade in Inghilterra e quello che accade in Italia è eretto dalle stesse gabbie di regole costituzionali. La base è che questa è una cosa non indifferente, perché vi fa capire quanto sono ipocriti e falsi tutti coloro che predicano la riforma della Costituzione per migliorare la forma di governo. Se noi abbiamo la stessa forma di governo dell'Inghilterra, questo vuol dire che non sono le regole costituzionali che reggono, che fanno funzionare in maniera diversa l'Inghilterra dall'Italia o l'Italia dalla Germania. Non è quello che le fa funzionare in maniera diversa, è altro. Questo significa che cambiando le regole costituzionali non necessariamente cambia qualcosa nella realtà delle forme di governo. Tutte le famiglie sono rette dallo stesso codice civile, dalle stesse norme del codice civile, ma le famiglie non sono uguali. Il che vuol dire che non sono le norme del codice civile a far funzionare meglio una famiglia dell'altra. Il matrimonio ha le stesse regole per tutti, ma se i coniugi si amano o si detestano, questo non dipende dalle regole, ma dalla benzina che ci mettiamo dentro. Quindi, quando diciamo, siccome l'Italia è governata malissimo, siamo d'accordo? Mentre l'Inghilterra è governata benissimo, boh. La Germania è governata benissimo, ma la Svezia è governata benissimo, sì, tanto non la conosciamo, allora noi dobbiamo modificare la nostra Costituzione per rendere adeguata a quella inglese, che tra l'altro la Costituzione non ce l'hanno manco. Questa è fare contrabbando concettuale, questo non è un malinteso che ci insegue, questa è truffa, ci stanno truffando. Tutti i discorsi sulla riforma costituzionale sono radicalmente truffaldini. Poi un giorno, se volete, ne parliamo. Naturalmente voi anche avete il diritto di protestare e di dissentire. Se non siete d'accordo su questo, dite la vostra opinione. C'è un problema. Tanto dobbiamo passare quest'ora e mezza. Che cos'è il segreto della forma di governo parlamentare? Il segreto della forma di governo parlamentare è di essere una forma di governo che si basa su due centri. Uno è il Parlamento, è meglio scrivere le cose e poi fare le gabbie, e uno è il governo. Questo esiste in tutti i sistemi, anche in quelli non parlamentari. Anche in America esiste un Parlamento, il Congresso, ed esiste un potere esecutivo più che un governo, il Presidente, ma quella non è una forma di governo parlamentare, perché Obama è stato eletto direttamente dal popolo, il che non è esattamente vero, perché formalmente non è eletto direttamente, ma questo nella vulgata va bene, ed ha una sua legittimazione popolare, così come lo hanno le due Camere. Entrambi sono eletti dal popolo in America. In Italia, in Inghilterra, in Germania, in Svezia, in Belgio, in Spagna, eccetera, il popolo, rappresentato da questi due signori, vota per il Parlamento, non vota per il governo, che ne dica un'altra orribile vulgata Mediaset, essenzialmente, per cui noi voteremo il governo. Non è vero. noi non votiamo il governo, noi votiamo il Parlamento. Poi se il sistema elettorale ci dice che si dà un bel premio mai visto al mondo alla coalizione che vince e la coalizione per avere quel premio deve indicare qual è il candidato Presidente del Consiglio, anzi ci mette il suo faccione, questo non è forma di governo, questo è il sistema elettorale. Tanto è vero che oggi noi abbiamo un governo elettivo? No, abbiamo un governo Monti. Chi lo ha eletto Monti? Il sistema bancario forse, ma non l'abbiamo eletto noi. Il Parlamento è rimasto quello eletto da noi. Naturalmente, sempre la Vulgata ci dice questo è un vulnus alla democrazia. Bocciarli, bisognerebbe bocciarli. Se presentassero a questo esame io li boccio. Purtroppo non si presentano a questo esame e quindi non posso sfogarmi con loro. Ma il principio è questo. Questa è la dimostrazione che noi abbiamo un Parlamento eletto, in qualche modo su quello non voglio parlarvi oggi, non voglio parlarvi del Porcellum, e questo Parlamento poi vota la fiducia al governo. Cioè il governo si presenta alle Camere e dice buongiorno, sono il governo, chi mi ha nominato? Mi ha nominato il Presidente della Repubblica. Questo vale in Germania, questo vale in Belgio, questo vale non nel Regno Unito, non in Svezia, non in Spagna, perché là c'è il re e o la regina. Ma è sempre il capo dello Stato che nomina il governo. Camerun non è stato eletto dagli inglesi, Camerun è stato nominato dalla regina. Aveva la sua maggioranza in Parlamento, un po' complessa questa volta, e una volta nominato dalla regina si è presentato col cappello in mano al Parlamento e ha ottenuto il voto di fiducia. Chiaro? Questo è il sistema di governo parlamentare, tratti minimi, ma tratti precisi, elezione solo del Parlamento, rapporto di fiducia tra Parlamento e governo. Un bel giorno il governo si stanca, è stanco, 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 e dice sono talmente stanco che mi dimetto, oppure viene dimesso furor di popolo, oppure viene dimesso a furor di popolo e con l'appoggio degli alleati europei, come è successo al Cavaliere ultimamente, che è stato costretto a dimettersi, ma si è dimesso. Coaptus tamen voluit, dice il broccardo latino, no? Sono stato costretto, ma l'ho voluto io. Sono dimissioni volontarie. Tutti i governi in Italia sono finiti per dimissioni volontarie, salvo Prodi 1, no, Prodi 1 e Prodi 2, i due governi Prodi non sono stati dimessi per volontà di Prodi, ma per volontà del Parlamento. Prodi ha fatto una proposta dicendo su questo ci metto la fiducia e il Parlamento ha risposto madame o cucù, votiamo contro. E lui è stato costretto a dimettersi. Come studieremo più avanti, questo è un modo un po' anomalo, perché quello che dice la Costituzione è che se il Parlamento che dà la fiducia la vuole revocare, basta che presenti una mozione e la voti. Il Parlamento può sfiduciare il governo quando vuole. In Italia non è mai successo, ma non dalla Repubblica, neanche prima. Dobbiamo risalire a governi intorno alla seconda metà dell'Ottocento per trovare dei governi che sono stati cacciati da una mozione di sfiducia. Ciò nonostante, i contrabbandieri, nelle loro riforme della Costituzione, ce n'è una depositata in Parlamento attualmente, prevedono di rafforzare la mozione di sfiducia per renderla più difficile. Questo sì che modificherebbe l'Italia il governo. A mettere maggior difficoltà nella procedura per cacciarla, procedura che non è stata mai seguita in Italia. Noi abbiamo governi molto instabili, che vivono abbastanza poco, ma non perché il governo li vota, perché il Parlamento li vota le sfiducie, ma perché quelli si stancano, stanco, 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 e danno le dimissioni. Che si può fare? Sciroppino? Un uovo con l'ovetto? I governi cascano non perché siano stanchi, ma perché si basano tutti su delle coalizioni politiche. e le coalizioni politiche sono quelle che danno la benzina al governo, cioè quando il Parlamento viene eletto e dentro c'è, sta il partito 1, il partito 2, il partito 3, il partito 4, il partito 5, bla 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 bla, e questi primi tre partiti sono d'accordo su il faccione, sarà lui il nostro presidente. Il presidente va dal presidente della Repubblica, quello con la macchia, che gli conferisce l'incarico formale del governo, lui si presenta in Parlamento, fa un discorsetto dicendo sono qui, votatemi, votatemi, e uno, due, tre, i tre partiti della coalizione lo votano. Poi lo ottengono per la collottola. Nel senso che nel momento in cui un partito comincia a dire ma non mi piaci più, lui dice oh che mal di testa e si dimette volontariamente. Questo non è successo nell'ultimo governo quando Fini disse non ti amo più a Berlusconi ed uscì dalla maggioranza. Berlusconi contò quanti deputati aveva, ne aveva due di più, alcuni li ha comprati lì per lì, no? Ci sono stati i famosi casi di deputati che hanno cambiato schieramento in cambio di un piccolo seggio ministeriale, cosa sarà mai? Ma cosa sarà mai? Si può negare un sottosegretariato? Ma no. E così Berlusconi ha vivacchiato, ma vivacchiato sempre ricattato da tutti quanti questi piccoli alleati, piccoli grandi alleati, che ogni tanto la mattina dicevano ah, oggi mi sento un po' di malumore, ci sarebbe un sottosegretariato per me. Ecco. E così siamo arrivati fino al giorno in cui tutto questo ci costa, perché è ovvio che questo aumenta la spesa pubblica, perché se io per governare devo dire a lei da che paese vengo? Io vengo da un paesino della montagna, vi serve una banda musicale? Facciamo una regina, ci sono anche le leggi sulle bande musicali in Italia, diamo un contributo alla sua banda musicale e lei in cambio vota per me. Notate che questo non succede solo in Italia. Il paese in cui massimamente succede questo, qual è? No, è falso, in America, negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, perché lì i partiti sono dei comitati elettorali, Obama è in minoranza alle Camere e ogni volta che c'è bisogno di portare una legge a casa, compra i voti. Political bargaining, contrattazione politica. Questo comprare i voti è talmente legalizzato che ci sono dentro nel Senato e nel Congresso, delle Camere dei rappresentanti, degli appositi uffici che si chiamano lobby, lobbisti, gli uffici di lobbying. L'ufficio di lobbying è l'ufficio di un signore con l'occhio furbo a cui ci si rivolge per dire senti, io avrei bisogno di far votare la riforma sanitaria, l'Obamacare. E mi servono 4 voti, dove le posso recuperare quanto mi costano? La risposta è, allora c'è il senatore della Georgia a cui interessa molto le noccioline, gli fai una piccola legge sul commercio delle noccioline? E su questo piccolo contrattazione politica si catturano i voti. Pensate che sto scherzando? Non sto scherzando, anche i film americani lo portano molto spesso queste cose, che noi non ci crediamo che si svolgano così, ma si svolgono letteralmente così e sono ufficiali. Per cui quando i nostri contrabbandieri diciamo noi vogliamo essere la Repubblica Democratica come gli Stati Uniti, il piccolo pezzo che trascurano è che gli Stati Uniti vorrebbero smettere di essere come gli Stati Uniti, perché questo è un bel problema. È un grandissimo problema negli Stati Uniti. Ma negli Stati Uniti cambiare la Costituzione è praticamente impossibile. L'ultima riforma ci hanno messo più di 200 anni a portarla in porto. Tanto è vero che alcuni dicono che questa non è una revisione costituzionale legittima, perché un progetto di revisione costituzionale che parte nel 1798 e arriva in porto nel 1998 è un po' strano. Sapete cosa conteneva questa norma? Così capite subito che tutto il mondo è paese, è una norma semplicissima, che diceva che se un'assemblea elettiva aumenta lo stipendio ai propri membri, questo aumento di stipendio decorre dalla legislatura successiva. Cioè chi vota non si cucca i soldi, ma solo quelli che verranno votati la prossima volta. E nessuna assemblea voleva votare questo emendamento, ma che strano, no? Non siamo così distanti. Siamo tutti paesi democratici per l'appunto. Allora invece in Italia questa politica bargaining raggiunge un parossismo, perché in America si è assestato in 200 anni di storie. Obama non c'è bisogno di fare telefonate notturne, mandare le escort, promettere strani, fare cose, è tutto abbastanza alla luce del sole, è abbastanza organizzato nel sistema di governo. Da noi invece questo non c'è. Allora, se noi parliamo della forma di governo parlamentare della Repubblica Italiana, possiamo tranquillamente dire che se domani Monti si incavola con i deputati e i senatori, non li manda a casa. Quello che può fare è fare spararsi, dimettersi, dopodiché starà il Presidente della Repubblica a vedere se c'è una maggioranza che può andare avanti con un altro governo, come è successo nel passaggio tra Berlusconi 4 e Monti, oppure se invece sciogliere le Camere, perché questa è l'altra alternativa. Ma lo scioglimento delle Camere, che è una spada che pende sulla Repubblica Italiana da mesi, da quando c'è Monti, perché sempre c'è qualcuno che dice sciogliamo, andiamo alle elezioni, perché questo è un vulnus alla democrazia, lo scioglimento delle Camere deve essere deciso dal Capo dello Stato, con il consenso del governo. Di questo parleremo più avanti. Invece, questo non è successo nella Regione Lazio. Non è successo nella Regione Lazio perché la Regione Lazio non c'ha esattamente una forma di governo parlamentare pura come la nostra, ma c'ha una specie di ibrido, che si può dire una forma di tipo presidenziale, sbagliando un po', oppure si potrebbe dire una forma parlamentare razionalizzata, ma non vuol dire niente. Mi spiego come funziona. Funziona così. In base a una riforma della Costituzione del 99, che gli statuti regionali hanno liberamente, tra virgolette, accettato, il popolo italiano vota due cose. Vota il Consiglio regionale, cioè l'Assemblea legislativa, ma anche il Presidente della Giunta regionale. Tutti e due sono eletti, come in America, solo che sono eletti contestualmente. In America non svolge così la cosa. E il presidente della giunta regionale, di conseguenza, quando finisce le elezioni, si sa qual è quello che ha ottenuto maggiori voti e che probabilmente c'è la maggioranza in consiglio regionale. Poi c'è un'altra norma che è diventata un incubo nei primi anni di questo millennio, che è la norma detta del simul stabunt simul cadent, che non è un piatto della cucina somala, ma vuol dire semplicemente che o stanno insieme su oppure cadono insieme. Questo significa che se il presidente della regione, la Polverini di turno, si dimette, muore, scappa, viene sfiduciata, c'è una crisi mistica, si ritira in convento, conosce finalmente un'altra donna e ha un turbine che la porta a vivere nelle Isole Felici, lei si dimette o è dimessa da presidente della regione, ma cade anche il consiglio. I due organi sorgono e muoiono insieme. Addirittura, e questo vi spiega una cosa che adesso vi dirò, c'è un processo inverso. Primo, il Consiglio potrebbe votare la sfiducia al Presidente, ma non sarebbe un grande dispetto, perché il Presidente sarebbe costretto a dimettersi e i consiglieri andrebbero a casa, vanno a casa tutti. Secondo, i consiglieri invece di dimettere il Presidente potrebbero dimettersi da consigliere. È quello che ha cercato di fare l'opposizione PD, DB, eccetera, e ultimamente anche un pezzo di UDC minacciava, l'UDC è tra quelli che tengono sulla coalizione la Polverini. Se la maggioranza, metà più uno, dei consiglieri si dimette, si sciolgono tutti gli organi. A questo punto uno può anche dire, ma perché ti devi dimettere? Non è più semplice buttargli la sfiducia? Ed è la stessa maggioranza che ci vuole, quindi. Questi sono i termini tecnici, per cui quando la Polverini dice io vi mando a casa, dice una mezza verità, perché lei sta dicendo tutti quanti andiamo a casa. Non è che io vi giudico e quindi voi venite tornati a casa, semplicemente io mi dimetto e tutti gli organi della regione vengono a cadere. Adesso io non entrerò nel valutare che il gioco di questi giorni, se la Polverini sia una vergine del candido manto che non ha colpa e responsabilità per quello che facevano questi mascalzoni del Consiglio regionale, che mi fa sembra una cosa leggermente ridicola, oppure lei sapeva tutto e anzi si è comprato un po' di voti con questi meccanismi che d'altra parte è dimostrato da alcune leggi proposte, alcune delibere proposte del governo regionale. Non me ne frega niente a me della Polverini né della regione Lazio, devo dire la verità, ma quello che volevo spiegarvi è come funzionano questi meccanismi, per poi spiegarvi l'altro problema che invece al di là del folklore è il problema gravissimo che c'è in Italia. Prima di arrivare a questo problema vi devo spiegare qual è la ratio, cioè qual è il motivo per cui la riforma costituzionale ha introdotto questa vituperata, ma secondo me geniale, regola del simul stabunt e simul cadent. Il motivo è questo: i governi d'Italia, fino diciamo all'introduzione del maggioritario, per cui fino al 93, duravano in carica in media quanto una gravidanza, 9 mesi. I governi delle regioni duravano in carica un po' di meno. Voi sapete che cosa significa questo? Questo significa che chi dopo lunga lotta politica conquista il posto di comando, il sindaco, il presidente della regione o il presidente del Consiglio dei Ministri, capo del governo, ha una prospettiva di vita di 9 mesi. Tradotto nella vita umana è come se voi dicessero avete una prospettiva di vita, che so io, di 7-8 anni. Stareste qua a studiare diritto? Pensando al vostro futuro? Non credo. Primo problema è dove recuperare i soldi, secondo è dove andare a spendere, giusto? C'è qualcuno che obietta? No, ma poi c'è la parte più meditativa che dice adesso mi ritiro e mi preparo alla vita eterna. Benissimo, chi non crede nella vita eterna si prepara a questi ultimi spiegatissimi anni di questa valle di lacrime cercando di piangere un po' di meno. È esattamente la morale pubblica applicata alla politica italiana, perché se voi andate dopo lunga battaglia elettorale a occupare un seggio di comando per mesi 9, non è che pensate di fare la riforma della ricerca scientifica e poi la conversione del trasporto da gomma a ferrovia, perché ci vogliono 30 anni. Fra 30 anni non si ricordano neppure che voi siate, salvo che nel frattempo non vi abbiano messo in galera perché avete sbagliato il posto dove prendere i soldi. Chiaro? Per cui non c'è prospettiva, non c'è piano. La politica italiana notoriamente è una politica ferma, ma non è ferma per inefficienza, è ferma per deficienza. Perché se uno non ha il lungo respiro davanti a sé, non può pensare in grande e pensa in piccolo, e pensando in piccolo pensa soprattutto a se stesso, che significa che corruzione, malversazione, appropriazione indebita eccetera è una figura laterale alla debolezza dei governi. Mi nomino assessore all'urbanistica e so che starò in carica dai 6 ai 18 mesi, primo le mie regole urbanistiche me le faccio io e di conseguenza mi costruisco torri, ville, eccetera. Secondo, cerco di farmi una posizione politica futura. Sapete cosa significa questo? Pensate che in Italia ci sono 4 milioni di case abusive, ormai sono fotografate, si sa quali sono. che siano abitate da 3 elettori e sono 12 milioni di elettori che hanno un interesse personale all'illegalità. Cosa fate voi politico? Lotta all'abusivismo edilizio o condono edilizio? Infatti, vogliamo parlare dell'evasione fiscale? La stessa cosa. Noi abbiamo una Repubblica che si regge sui condoni. Appena avrà il potere dice adesso questi 12 milioni di voti me li converto in voti per me e magari anche qualche piccolo regalino che insomma, rende più facili i rapporti e propongo un condono edilizio per queste 4 milioni di case abusive. Perché no? Siamo umani, no? Non siamo santi, siamo santi? Non so voi, io sono molto umano. Non lo farei mai. Ma questo per altri motivi, infatti nessuno neanche pensa di eleggermi da qualche parte, ma insomma. Capite qual è il problema? Allora il simul stabunt, simul cadent è un modo per razionalizzare la forma di governo e impedire che la coalizione parlamentare, queste coalizioni sempre così rissose, rendano breve la vita dei governi e quindi breve la prospettiva, la lungimiranza dell'azione pubblica, dell'azione politica. Sono serviti? La regola è servita, nel senso che crisi di giunte regionali non ce ne sono più. Ce n'è stata una in Abruzzo perché hanno arrestato il presidente Ottaviano Del Turco, ce n'è una adesso nel Lazio per queste vicende. Ma non è il Parlamento regionale, l'Assemblea regionale a sfiduciare il presidente, ma la Procura della Repubblica. Finché non agisce la Procura della Repubblica, il Presidente resta lì. Adesso il terzo che sta rischiando forte Formigoni, come sapete. Questa è la ragione di questa regola. Questa regola ha modificato le cose. Il problema che sta poi sotto a tutto questo, e a questo dedicherò, ma no, sono appena le 5:20. Posso fare un intero corso di diritto costituzionale in questi 40 minuti. È il nodo dei nodi, dei nodi, dei nodi. Finora vi ho parlato di coalizioni, ma le coalizioni si formano tra partiti. Un discorso sui partiti è sempre un discorso che è difficile da fare nell'organizzazione di un corso di diritto costituzionale, perché i partiti stanno più nelle situazioni di fatto che nelle situazioni di diritto. I partiti sono, come dire, i motori di un sistema democratico. La vera differenza tra noi e l'Inghilterra, a parte i colorini, Indaco, i Verdini e la Regina, sono l'organizzazione dei partiti. La vera differenza tra noi e la Germania, a parte Angela, è il problema e come sono organizzati i partiti. Non esiste sistema democratico che non si basi sui partiti. Piace o non piace, ma la cosa è semplicemente così. Questa è l'unica norma che la nostra Costituzione dedica ai partiti. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Allora io adesso vorrei spiegarvi la genesi e i limiti di questa norma. Come i partiti si portano dietro il problema di finanziamento dei partiti, come le scelte sciagurate dello sciagurato popolo italiano abbia trasformato il finanziamento dei partiti e come oggi tutto questo crei i mostri tipo Bachmann-Fiorito. perché queste cose non avvengono a caso, avvengono secondo passaggi di cui alcuni sono stati voluti dal popolo italiano, che oggi se ne lamenta. Questa norma deriva dall'origine della Costituzione, dell'Assemblea Costituente, dove ci si pose il problema, visto che in qualsiasi sistema democratico il motore politico, il motore delle istituzioni, non sta nelle istituzioni, ma sta nella società civile, nella sua organizzazione politica, come facciamo a mettere nel corpo massimo del diritto, nella Costituzione, qualcosa che riguarda ciò che sta fuori le istituzioni, nella società civile, e cioè le associazioni partitiche? La risposta è stata questa: i cittadini sono i titolari dei diritti politici, i cittadini hanno il diritto di partecipare a determinare la politica nazionale, i partiti sono il loro strumento. E su questo erano tutti d'accordo. Quello che ha creato invece una frattura era dove mettere questo metodo democratico. Il problema che si è avuto è stato essenzialmente legato alla collocazione con metodo democratico. Perché tutti i cittadini hanno diritto di associarsi con metodo democratico in partiti per concorrere a determinare la politica nazionale? È diverso da scrivere tutti i cittadini hanno diritto di associarsi nei partiti per concorrere con metodo democratico, perché nel testo della Costituzione il metodo democratico riguarda la lotta tra i partiti. I partiti concorrono alla politica, a determinare la politica, non sparandosi addosso, ma attraverso regole democratiche. Ma nulla ci dice sulla democrazia interna dei partiti. Qui non è un requisito per formare il partito la democrazia interna. E questo è stato voluto come conseguenza di quella che stava per esplodere nel mondo, cioè la guerra fredda. Nei lavori della Costituente a un certo punto c'è stata una rottura, per cui la sinistra è stata espulsa dal governo e dalla maggioranza, e c'è stata una contrapposizione tra, diciamo, il centrodestra e il centrosinistra, diciamo tra il centrodestra e la sinistra. Questa contrapposizione ha portato anche una bella dose di diffidenza. Dovete pensare che i nostri costituenti lavoravano mentre nella vicina Grecia ci si sparava. Due paesi non determinati nei blocchi precisamente, in uno si discuteva pacatamente in un'assemblea, nell'altro ci si sparava in montagna, guerra civile. Un pezzo di Europa era sotto una forma di dittatura comunista, l'altro pezzo di Europa era sotto una forma di dittatura fascista, Spagna-Portogallo. Questa era la condizione. Allora, la preoccupazione della sinistra era che, essendo probabilmente con ogni probabilità condannata a starsi in opposizione per n anni, ci fosse lo spazio per la destra di dire: bene, se tutti i cittadini hanno diritto di associarsi democraticamente nei partiti, ci deve essere una legge che dica quali sono le condizioni democratiche per costituire un partito. E cioè che il governo, la maggioranza che sta in Parlamento, che esprime il governo, potesse limitare la vita politica delle opposizioni. Voi dite: ma che strana cosa? Non è una strana cosa, perché in Germania la Costituzione del 49 vieta i partiti antidemocratici. C'è il Berufsverbot addirittura, il divieto di impiego pubblico per gli appartenenti a formazioni radicali, che erano sia comunisti che neonazisti. In Germania la democrazia assistita è la democrazia assistita proprio perché pone condizioni di democraticità decise da chi? Chi è che decide che cos'è democratico e che cos'è no? Voi capite che questo può dare origine a una sana diffidenza, e di conseguenza la sinistra si oppose a introdurre una regola di associazione democratica per timore che questo diventasse un requisito definibile con legge della maggioranza contro l'opposizione. Bene. bene, questa è la storia. Oggi chi interpreta l'articolo 49 si dimentica un po' e tende a trasferire il metodo democratico anche nei partiti. Per quale ragione? Perché i partiti non hanno metodo democratico. I partiti non esistono giuridicamente. La cosa più sorprendente, adesso lo scoprono i giornalisti, dicono, oh, ho fatto una grande scoperta. La grande scoperta è che partiti e sindacati in Italia non sono istituzioni, ma sono associazioni private non riconosciute. Se fate l'associazione Amici del Salame del Sangiovese, avete la stessa organizzazione istituzionale del partito. Fantastica sta cosa. Cioè, la vita democratica della nostra Repubblica costituzionale si regge su decisioni che sono assunte prima di entrare nelle istituzioni senza nessuna garanzia di visibilità. Da cui le risposte un po' pubblicitarie, tipo adesso le primarie del PD, ma è l'unico partito che fa le primarie, o i discorsi del predellino del presidente Berlusconi, che intanto diceva adesso cambiamo nome. E tutti dicevano, davvero? Non lo sapevo. Per dire come il problema della democrazia interna dei partiti raggiunga anche livelli vistosissimi. Addirittura il nome del partito. Ora, i partiti si sono dotati di statuti, come tutte le associazioni, lo dicevo stamattina, qualsiasi associazione, anche gli Amici del Salame e del Sangiovese, si danno uno statuto. E anche i partiti si danno uno statuto. Ma chi è che garantisce il rispetto di quelle regole? Gli organi interni. La vostra associazione, gli Amici del Salame, avrà un collegio dei propri viri, tre che contano poco e quindi non li mettiamo negli organi decisionali dell'associazione, li mettiamo a fare i propri viri, i quali quando ci sarà il contrasto, ci sarà qualche socio che non paga la quota, oppure la paga in ritardo, oppure protesta, oppure oltre a mangiare il salame mangia anche la verdura e come tale si pone fuori dagli scopi dell'associazione, viene radiato con delibera dei propri viri. E lo stesso funziona nei partiti. La trasparenza è zero. La trasparenza è zero per la vostra associazione, la trasparenza è zero per l'istituzione partito. Però, mentre la vostra associazione conta niente, i partiti contano, perché quando si va a votare, l'intera produzione del voto è gestita dai partiti. Sono i partiti che presentano le liste, i simboli, i candidati, fanno la campagna elettorale, mandano i loro rappresentanti nei seggi, dicono abbiamo vinto, e dopodiché i vincitori di queste elezioni si trovano dentro nell'istituzione e sono parlamentari. Quando entrano nell'istituzione e sono parlamentari, per una norma della Costituzione, devono scegliersi un gruppo parlamentare, devono formare un organo interno della Camera, della Camera del Parlamento, del Consiglio regionale, del Consiglio comunale, del Consiglio provinciale, che si chiama gruppo. Ci sono dei requisiti minimi che non vengono rispettati. Ci sono molte regioni e molti comuni in cui esiste questa entità metafisica che sfida qualsiasi fantasia della prima e seconda scolastica, che sono i gruppi monocellulari, che non è una malattia, ma sono gruppi politici formati da un consigliere. Come uno possa diventare un gruppo, Dio solo lo sa, ma in Italia anche questo è possibile. Ce ne sono tanti, in Lazio credo che fossero 8, Piemonte sono 7. E perché si formano i gruppi monocellulari? In Parlamento è anche interessante, perché in vista della sconfitta elettorale, Veltroni propose una cosa rivoluzionaria. Oltre a scrivere romanzi, si inventa anche delle cose politiche. Che era il PD si presenta, virgola, e perde, virgola, le elezioni come un'unica lista, non una coalizione, e formerà un unico gruppo parlamentare. Poi si è preso dentro i radicali, perché così era un'unica lista. Poi ha fatto un'alleanza con l'IDV, di Pietro per dirla, il nome e cognome, e quando sono arrivati in Parlamento hanno formato due gruppi parlamentari. C'erano due gruppi parlamentari, di fronte si sono trovati due gruppi parlamentari, che era quello del Popolo della Libertà e un altro che era il Movimento Sud. Quattro gruppi parlamentari. Tutti quelli che non vogliono aderire a questi gruppi parlamentari finiscono nel gruppo misto, per cui nel gruppo misto entrano un po' tutti. Ci può essere l'ultrafascista, l'ultracomunista, l'ultraleghista e l'ultra-ultra, e fanno un unico gruppo. Questi gruppi, si dice nei manuali, credo che l'avevo anche scritto, mi pare di ricordare, sono l'emersione istituzionale dei partiti, cioè i partiti non sono istituzione, sono associazioni private. Quello che è l'emersione istituzionale sono i gruppi parlamentari, che sono un pezzo di istituzione. Tanto è vero che quando il Presidente della Repubblica deve formare il governo, per tradizione, dicono per consuetudine, ma questo lo vedremo in seguito, svolge le cosiddette consultazioni. Le consultazioni invita un po' di gente che erano gli ex presidenti della Repubblica ancora vivi, si fanno un piccolo bridge, eccetera, poi gli ex presidenti del governo ancora vivi, e poi arrivano i partiti, ma non arrivano i partiti in quanto partiti, arrivano i partiti in quanto invitati sono i capi del gruppo parlamentare. Poi nessuno sa quale sia il capo del gruppo parlamentare, che so io, dell'Italia dei Valori. Proprio non saprei. Ma questo qua si porta dietro il padrone, cioè Di Pietro, che non è invitato in quanto Di Pietro, arriva in quanto invitato dal segretario del suo gruppo parlamentare. Bersani la consultazione ci va in quanto invitato dai presidenti dei gruppi parlamentari del PD. Capite? Non è solo una questione di ritualità, è una questione di formalità. E la forma è sostanziale per il diritto. Come sarebbe immaginabile che la massima autorità costituzionale dello Stato, il Presidente, per formare la seconda autorità dello Stato, il Governo, andasse a consultare gli amici del Salame? Non sarebbe bello, no? E quindi va a consultare delle istituzioni, i gruppi parlamentari. Tra i gruppi parlamentari e i partiti c'è ovviamente una certa sovrapposizione, che fino a molti anni fa ormai, cioè fino al 93 diciamo, era tale per cui i partiti erano quelli che contavano, il massimo leader del partito era il segretario del partito, i gruppi parlamentari erano un accessorio, serviva quasi da taxi, no? Cioè il taxi istituzionale con cui il capo del partito va a parlare col Presidente della Repubblica. Poi è successo il cataclisma. Il cataclisma è stato crollo del muro di Berlino. Cosa c'entra con noi? C'entra perché ha significato la fine della contrapposizione ideologica e la fine anche del divieto sostanziale, si chiama conventio ad excludendum, l'ha inventato Leopoldo Elia, per cui in Italia tutti potevano governare, ma non il Partito Comunista. Noi abbiamo avuto governi fino all'81, tutti presieduti dalla Democrazia Cristiana, che era il partito di maggioranza, che poi faceva coalizioni con una gamma di partiti che andava dal Partito Liberale sulla sua destra, il Partito Repubblicano messo un po' sopra, i Socialdemocratici messi un po' sotto e il Partito Socialista alla sua sinistra. Nei casi estremi ha governato anche col MIS, cioè con i neofascisti. Governo Tambroni, ma mai con i comunisti, perché c'era la convenzione, escludendo la questione dei blocchi. Essendo noi un paese di blocco occidentale, ma ospitando anche il più grande partito comunista del mondo occidentale, dopo di noi veniva la Francia, c'era un accordo, come dire, politico tra le forze politiche che i comunisti se ne stavano fuori. Era un accordo anche accettato dai comunisti, a cui magari era data la presidenza di una Camera, ma non veniva data l'accesso al governo. Col crollo del muro di Berlino anche questa è crollata. Altra parentesi. E Moro l'hanno accoppato nel 78. Il giorno che hanno accoppato Moro, doveva svolgersi, o quel giorno o il giorno dopo, il giuramento del primo governo a partecipazione dei comunisti, diretto da Andreotti. Cioè, non è che sia la sovrapposizione non sia così evidente, no? Mi vengono ancora i brividi a pensarci, perché sono stati dei giorni di tragedia in quel periodo, ma la casualità volle che il primo governo che apriva una partecipazione più che del proprio dei comunisti, degli indipendenti di sinistra, eccetera, è stato bloccato dall'attentato a Moro. Per dirvi come questo problema della coalizione e dell'esclusione della sinistra della coalizione fosse un problema internazionale, perché si sa che sull'ammazzamento l'ammazzatina, come direbbe Montalbano, di Moro, c'erano infiltrati i servizi segreti. Allora, cade il muro di Berlino, vuol dire che cade la preclusione a sinistra. Prima condizione. Secondo, nel frattempo, negli anni Ottanta, Reagan in America aveva avuto un corrispondente in Italia. Reagan era famoso per l'edonismo reganiano, cioè la vita brillante, la Milano da bere, eccetera. In Italia fu vissuto dal craxismo. Craxi era il segretario del Partito Socialista, andato a governare, dopo una piccola parentesi, del primo governo non democristiano, che fu Spadolini, 1981. Craxi nel 1983 diventa Presidente del Consiglio dei Ministri e incomincia la corsa al debito pubblico e la corsa alla corruzione. Craxi, che adesso i nostri politici vanno a riverire a Mamet, dove è sepolto, era sepolto in Mamet perché era stato condannato con sentenze penali passate in giudicato per aver rubato 40 miliardi delle vecchie righe. Questo grande colosso, del grande statista, è per il nostro ordinamento un delinquente che è scappato per sottrarsi alla giustizia. E tutto questo è scoppiato durante il suo governo, Mani Pulite, dove Di Pietro era ancora procuratore della Repubblica, era uno dei procuratori che aveva tolto i coperchi di questo sistema di corruzione di massa, notate, in cui pochi si erano arricchiti personalmente, Craxi era uno di questi, Presidente del Consiglio, e molti si erano arricchiti come partiti, cioè facevano pagare delle tangenti per sovvenzionare il partito politico. Una serie di referendum tra il 92 e il 93 cambiano il volto politico dell'Italia. Il popolo italiano vota con maggioranze bulgare, 97% di sì, 92% di sì, 89% di sì, questi livelli, l'abolizione delle preferenze, che adesso alcuni dicono bisogna ristabilire le preferenze perché è democrazia. È stata abolita dal popolo italiano, sapete perché? Perché le preferenze in Italia erano veicolo di controllo del voto e quindi di corruzione. Nelle elezioni il maggior genio è stato espresso, come sempre, in campagna, dove ai lettori veniva fornito un normografo. Voi non avete fatto la scuola tremenda, ho fatto io, in cui ore a disegnare Roberto Bin, classe terza E, col normografo, questa scena di plastica, dove con la penna si scrive delle cose che adesso si fa il computer con i piedi. Allora bisogna scrivere tutte cose qua, belline. Veniva consegnato il normografo in modo che tutti quanti potessero scrivere nella stessa maniera il loro candidato. L'altra tattica era quella dei numeri. Tu vota i seguenti candidati: 3, 18, 22, 24. Allora uno andava dal capo bastone dicendo: io ti prometto 300 voti. Benissimo, allora in quel seggio mi devono risultare 300 preferenze con questa successione. Controllo dei voti. L'ultima tecnologia era telefonino, usa e getta, fotografa la scheda e poi mi restituisci il telefonino, così io vedo quanti voti mi hai portato. Cioè, la lotta per le preferenze è stata la devastazione del significato delle elezioni, spese micidiali per la campagna, perché uno non faceva la campagna per il proprio partito ma per se stesso, lotta tra i candidati, spese che aumentano e controllo corruttivo del voto. Per cui il popolo italiano ha detto via, basta preferenze. Seconda cosa, basta finanziamento dei partiti, abrogazione della legge sul finanziamento dei partiti. Terza cosa, modifica del sistema elettorale con un geniale referendum che ha tolto tutta una serie di parole, c'è l'esempio sul manuale, poi un giorno ne parleremo, dalla legge elettorale per Senato, trasformando da un sistema a un altro. Questo l'ha fatto il popolo italiano, non il Parlamento, e lo ha fatto contro il Parlamento. In quei mesi in Italia c'era un governo tecnico. Guarda caso, Monti non è il primo governo tecnico, ci sono stati due governi tecnici, Ciampi e Amato, che hanno risanato i conti italiani anche con delle spazzolate di tasse di quelle micidiali, perché c'era da risanare i conti dopo che il bilancio si era sfasciato. Ed erano due governi tecnici che non avevano una coalizione alle spalle come non ce l'ha Monti, ma avevano alle spalle, diciamo, una sicurezza. Quando non importavano qualcosa dicevano bene, questo è il decreto di scioglimento delle Camere, 50% più uno di indagati. La maggioranza nelle Camere era di indagati, per cui la maggioranza che sosteneva il governo non era una maggioranza politica, ma una maggioranza processuale, perché finché stavano in Parlamento non li potevano prendere e schiaffare in carcere. Questa era la maggioranza dei governi tecnici Amato e Ciampi. Per cui chi dice oggi c'è un vulnus alla democrazia dovrebbe meditare sulla storia recente d'Italia. Tanto da meditare. Ma quello su cui vorrei da ultimo farvi meditare è sul problema finanziamento dei partiti. Voi mi credete se vi dico, credete sulla parola, se vi dico che non c'è paese in Europa che non abbia una legge che disciplini il finanziamento del pubblico dei partiti? Cioè che non preveda che dei soldi pubblici vengano versati nelle casse dei partiti, tutti i paesi, compreso l'Unione Europea. Perché questo? Perché una democrazia non funziona senza una forte organizzazione dei partiti, non può funzionare. E da molti anni in Italia invece i partiti sono in liquidazione, tanto vero che oggi contano più i gruppi parlamentari o consiglieri dei partiti e ricevono più soldi, o se li prendono loro più soldi di quanto li prendono i partiti. Perché serve un finanziamento pubblico dei partiti? Perché i partiti servono a concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Cosa significa questo in soldoni? Se voi aprite la cronaca d'Italia degli anni 60, 70, 80 e guardate nei giornali, non so, il problema del nucleare, il problema dell'euro, il problema dell'ambiente, il problema della siderurgia, il problema dell'organizzazione sanitaria, scoprirete che questi problemi sono sì stati poi disciplinati da una legge votata in Parlamento, ma prima che la legge fosse discussa in Parlamento c'è stato un dibattito nel Paese. E questo dibattito si è svolto nei partiti. Se uno voleva sapere cosa pensava la Democrazia Cristiana, prendeva le edizioni 5 Lune, che era la casa editrice della Democrazia Cristiana, e guardava i paper, gli articoli, i dibattiti. Voleva sapere cosa pensavano i socialisti? Mondo Operaio. Voleva sapere cosa pensavano i comunisti? Critica Marxista e Rinascita. Settimanali, mensili del partito, di organizzazione di istituti di fondazione del partito, la cui funzione era organizzare il dibattito. Per cui si organizzava il dibattito sul nucleare, si diceva delle male parole, alla fine gli organi del partito diceva il nostro partito è contro il nucleare, il nostro invece è a favore del nucleare. A questo punto si votava in Parlamento, ma i partiti avevano la forza per tenere la maggioranza. Oggi che cosa succede? succede che il bravo giornalista gira intervistando sulla TAV o sul nucleare o sulla privatizzazione dell'acqua e dice: scusi, lei cosa pensa? Io veramente penserei di essere contrario. Ma chi sei tu per pensare? A che titolo pensi? Non stai parlando a nome del tuo partito, perché il tuo partito non esiste più. E allora tu stai dando la tua opinione, col tuo dialetto caratteristico, con quei 2 centimetri di fronte che c'hai, titolo di studio meno che meno, incapacità di parlare la lingua italiana, ma che cosa vuoi esprimere un'opinione tu? Cosa rappresenta? Il tuo partito cosa dice? Stiamo discutendo. Vabbè. E questo a tutti i livelli. Cioè, capite, non c'è più dietro l'elaborazione delle idee. Quella che è la politica italiana sono gli indirizzi, le linee di politica italiana, le opzioni. Dove si discutono le opzioni? In Parlamento? E infatti si discutono in Parlamento, che vuol dire che in Parlamento ciascuno esprime la sua opinione. Non si fanno le leggi così in nessuna parte del mondo. Senza partiti la democrazia non funziona. E senza soldi i partiti non ci sono. Dopo l'eliminazione del finanziamento pubblico, i partiti hanno dovuto chiudere tipografie, sedi, istituti e così via. E in cambio che cosa è successo? In cambio è successo che, siccome non si poteva immaginare che la vita politica non fosse finanziata, si sono aperti dei rigagnoli di finanziamento. Uno è il rimborso delle spese elettorali, che è un meccanismo adottato in tutti i paesi d'Europa, ma che in Italia è diventato una truffa. Il partito di Mastella è continua a essere finanziato ancora adesso, anche se non esiste più. Perché? Perché chi ha disegnato la legge, diciamo che non ci ha pensato. E comunque il tipo di finanziamento tramite i rimborsi elettorali funziona fino a un certo punto. L'altra grande cosa è finanziare i deputati. Allora si è cominciato a dire: il deputato deve conoscere che cosa si occupa, compriamoli dei portaborse e diciamo che oltre alla sua lauta retribuzione gli mettiamo vicino una somma per pagare dei collaboratori. Oh, in America non si scherza, perché di stagisti un senatore ne ha una ventina pagati dall'istituzione. Ma anche giusto, no? A parte che sono solo 100, per cui la spesa è modica, ma ogni senatore ha bisogno di avere le persone del suo staff che lo informano, gli dicono, gli diano i grafici, cioè, fa parte del modo con cui una persona forma se stesso e la propria opinione. Non c'è più il partito, non c'ho più l'istituzione alle spalle, ti do i soldi in modo che tu possa trovare le informazioni sul libero mercato. La conseguenza è che i portaborse, come si chiamano in Italia, sono pagati in nero molte volte, scandalo, un parlamentare che paga in nero è veramente il massimo della vergogna, è ancora peggio di rubare per strada. Oppure il caso del professore, avvocato e onorevole Taormina, che Dio l'abbia in gloria, il quale ha intervistato disse: ma è chiaro che i soldi li tengo per me, perché io sono il miglior consulente di me stesso. Capite come noi siamo passati da un eccesso forse di finanziamento alle strutture dei partiti a uno svuotamento delle strutture dei partiti e trasferimento dei soldi in mano a persone, sperando che loro le usassero per farsi un'opinione. Ma Taormina sa già tutto, è di conseguenza. Che c'ha bisogno di chiedere aiuto? No, aveva bisogno di comprarsi qualche ostrica in più. Terza cosa, i gruppi parlamentari. Terza e ultima, perché mi sono anche un po' rotto. Gruppi parlamentari non si sa che cosa siano, ma ve lo dico sul serio che non si sa. Io ho provato a fare delle ricerche, ho dovuto fare 2 relazioni di convegni sui gruppi parlamentari, tu le trovate ancora in rete, in cui queste cose erano denunciate 10 anni fa. I gruppi parlamentari si ritengono associazioni private, anche loro. Essendo la proiezione dei partiti, i partiti sono associazioni private, anche i gruppi parlamentari sono associazioni private. E quindi non hanno l'obbligo di dare il loro bilancio. Adesso sul principio di moralizzazione sono tenuti a presentare il bilancio e presentarlo anche agli enti di certificazione. Vedremo. Ma per il momento non c'è un bilancio dei gruppi parlamentari, cioè questi assorbano, mi pare che siano tra Camera e Senato, non vorrei dare i numeri, ma li do in difetto, 80 milioni all'anno, di soldi che passano dai fondi del Parlamento, che già sono un insulto, ai gruppi parlamentari, cioè alle associazioni private. È come se dessero un contributo all'associazione del Salame e del Giangiovese. Ok? Di qualche milione di euro all'anno. Sono soldi pubblici? Non lo so, sì, certo che in origine sono soldi pubblici, ma siccome loro sono organismi privati, li trattano privatamente. Ecco da cosa viene fuori Fiorito e Compagnia Bella. Loro dicono, ci danno dei soldi per svolgere la nostra funzione e io la mia funzione la svolgo in osteria, anzi in osteria, in ristorante, ostriche e champagne. Sto svolgendo la mia funzione, si vede anche dalla dimensione che insomma la svolge in una certa, cioè ci mette del suo. C'è stata perfino la Cassazione che è dovuta intervenire. La Cassazione perché il gruppo della Camera, della Lega, aveva dato un incarico professionale a un avvocato perché studiasse come non far pagare le multe sulle quote latte agli allevatori lombardi, che voi sapete che è uno dei problemi fondamentali della Repubblica Italiana, come non far pagare le multe a chi evade le leggi. Ma siccome le leggi le mette la comunità che è iniqua, allora le multe le paghiamo noi. Solo che poi non l'hanno pagato. L'avvocato, che evidentemente qualcosa del suo mestiere ha imparato, gli ha fatto un precetto. E il gruppo gli ha risposto, noi non paghiamo perché noi siamo Parlamento, siamo autonomi, non rispondiamo al giudice, abbiamo l'autodichia. Vi spiegherò un giorno cosa significa, è una cosa un po' diversa, ma spiegatelo voi a un leghista, queste raffinatezze. La Cassazione ha dovuto spiegare che i gruppi parlamentari hanno una doppia natura, sono quelle robe da Concilio di Nicea, la doppia natura del gruppo parlamentare, sono corpo e spirito, sono istituzione e associazione privata. Come istituzione non rispondono perché sono parte del Parlamento, se vanno a parlare col Presidente della Repubblica loro sono istituzione. Non so chi paga il taxi, vabbè, questo lasciamelo stare. Ma se danno un incarico professionale, loro hanno l'altro volto, quello materiale, il corpo umano. Sono parte della società e come tale devono pagare e li ha condannati. Ma per dire, per arrivare alla Cassazione, l'ultimo livello della giustizia italiana, un caso sulla natura dei gruppi parlamentari, vuol dire che veramente noi sappiamo nulla dei gruppi parlamentari. Pur essendo la proiezione istituzionale di una cosa che sta fuori dalle istituzioni, ma che dirige la nostra politica. Capite che gli episodi imputati oggi da Polverini e Banda del Buco, che non sono solo quelli lì, perché sto cominciando a estendere la ricerca e vedrete che ne avremo delle sorprese, e sono episodi che sono sì di malcostume, non c'è dubbio. I ladri sono sempre esistiti, Barabba di professione faceva ladro, c'era scritto qua, ladro, qua c'era scritto figlio di Dio e lui c'era scritto ladro, va bene? Ladri sono sempre esistiti, anche nelle pubbliche istituzioni, no? Pensate Cicerone che se la prendeva con Catilina, che rubava i soldi pubblici, eccetera, non sono novità, ma da noi questa deriva, ahimè, non è una deriva dovuta alla scarsa morale, parliamo di morale, per l'amor di Dio, alla scarsa coscienza civica, non ne parliamo, gli italiani sono un popolo che vive nelle legalità, ma è dovuta anche a una struttura giuridica, a un sistema di norme, al diritto, a un modo con cui le gabbie sono state organizzate. Ci sono delle falle dentro nello scafo giuridico delle nostre istituzioni che sono state anche magari prodotte con una certa dolo, ma sono quelle le falle importanti da otturare. Vi sfido a trovare nelle riforme costituzionali che sono state presentate negli ultimi 30 anni qualcosa che tocca questi problemi. Nulla. problema è come aggravare la mozione di sfiducia oppure come modificare la formula del giuramento del governo. Cioè, funcoli del sistema, robe che non ha nessun senso. Le falle invece ci sono e sono pesanti. E non a caso queste falle sono anche firmate dal popolo italiano, che oggi invoca a gran voce: vogliamo le preferenze. Preferenze non ci sono perché le ha cancellate il popolo italiano, che oggi dice: avete tradito il referendum con cui abbiamo abolito il finanziamento pubblico dei partiti. Balla, è stata abolita una legge sul finanziamento pubblico dei partiti, ma non c'è valore universale di principio. Oggi c'è l'antipolitica, nessuno sarebbe disposto a sottoscrivere il mio appello: diamo più soldi ai partiti. Ma questo, vi assicuro, dal mio punto di vista, è un gravissimo errore. Bisognerebbe dare più soldi. In cambio di cose? Trasparenza. Io sarei disposto a dare dei soldi delle mie tasse ai partiti, ma vorrei vedere chiaro su come funziona la democrazia interna. C'è un'immagine che uso spesso. Noi abbiamo un sistema costituzionale che accende i fari sul procedimento legislativo, sul Parlamento, sul Presidente della Repubblica, sulle elezioni, ma prima, cioè sulla grande camera da pranzo, no, dove si servono i pranzi, sappiamo tutto, ma dove si cucinano i pranzi? Non si sa nulla, giù nella cantina piena di topi, al buio totale, l'ufficio igiene non ci passa mai, tanto qualche procuratore si mette lo scafando, la mascherina nell'ufficio igiene e va a vedere cosa succede, nell'est terrorizzato. Allora io sarei disposto a investire le mie tasse nella ristrutturazione delle cucine. Paghiamo bene i cuochi, ma vediamo che cavolo fanno lì dentro. Fine.